Buongiorno, buongiorno, buon sabato, un saluto da Elena Mordiglia in onda come sempre sabato mattina dalle 11.30 alle 12 per raccontarvi il fine settimana. Mordiglia@radiopopolare.it, più tardi andremo a teatro come sempre con la nostra Ira Rubini e andremo anche a parlare di uno spettacolo in un teatro a Sesto San Giovanni, che è uno spettacolo il cui ricavato andrà in beneficenza, sarà devoluto per i progetti dell'associazione Karama, l'associazione di solidarietà con il popolo Sahrawi. Ne parliamo tutti gli anni di questa associazione, ne parliamo anche oggi, andiamo a vedere che cos'è lo spettacolo che è previsto e poi parliamo anche un po' del popolo Sahrawi, che è uno dei tanti popoli un po' dimenticati. Prima però ci spostiamo un po' lontano, diciamo, da dove siamo adesso, però per un festival che seguiamo tutti gli anni e che insomma vi consigliamo, vale assolutamente la pena di partire per andare a Campi Bisenzio in questo fine settimana, intanto in solidarietà naturalmente dei lavoratori e delle lavoratrici dell'ex GKN, ma anche perché appunto in questo fine settimana c'è il festival Insorgiamo, un festival che è cominciato ieri, che va avanti fino a domani al presidio ex GKN, via Fratelli Cervi 1, appunto a Campi Bisenzio, che è in provincia di Firenze, per raccontarvi alcune delle cose che sono previste in questo fine settimana, perché insomma sono diverse e il sito è insorgiamo.org. Noi abbiamo in collegamento con noi, le diamo il benvenuto qui a Good Times, Francesca Di Marco del comitato organizzatore del festival e della società operaia di mutuo soccorso Insorgiamo. Benvenuta Francesca Di Marco a Good Times, ciao.
Grazie a voi.
Allora, cominciamo Francesca dall'edizione un po' di questo festival. Siamo alla terza edizione, c'è stato il tema genealogie nel 2023, poi geografie nel 2024, adesso è la volta delle prospettive. Cominciamo allora un po' dal tema che avete scelto per quest'anno.
Sì, appunto, quest'anno abbiamo scelto il tema della prospettiva del futuro e abbiamo messo questo futuro, noi saremo tutto, che è uno slogan che viene dal movimento sindacale statunitense, in questo We Shall Be All, perché la vertenza, dunque il nostro festival letterario è un festival particolare, è un festival di letteratura, è un evento culturale a tutti gli effetti, ma è contemporaneamente con lo stesso peso un evento di lotta a sostegno della vertenza dell'ex GKN. Noi saremo tutto perché il capitale sta solo riuscendo a chiudere. Oggi, da ieri sono arrivate ai lavoratori le lettere di licenziamento, è la terza volta che vengono licenziati questi operai, e a chiudere, a delocalizzare, a speculare sui territori, a impoverire i territori e adesso anche a spingerci verso un'economia di guerra, e abbandonando anche le prospettive di conversione ecologica che si fanno solo con un po' di greenwashing, diciamo, di capitalismo green, che di fatto non è vera conversione ecologica, mentre la crisi climatica avanza, mentre i nostri territori, il territorio dove facciamo il festival è uno di quelli più colpiti anche, spesso si trovano sotto eventi climatici estremi, sotto le alluvioni, tra il fuoco e l'acqua veramente. E in tutto questo la fabbrica, che nasce come fabbrica pubblica e socialmente integrata, ha un piano, c'è un piano di reindustrializzazione pronto e si può far ripartire con un piano di conversione ecologica, con pannelli fotovoltaici e cargo bike per la mobilità sostenibile e un polo culturale working class collegato alla fabbrica, una fabbrica che vuole fare anche mutualismo. Per noi il festival è dire che laddove il capitale chiude, desertifica, fa la guerra, cancella, noi costruiamo e facciamo quello che il capitale non fa, anche reindustrializzare, anche occuparsi di economia green, di conversione ecologica e anche di cultura. Il Festival di Letteratura Working Class ridà la parola alle classi lavoratrici per ricostruire una narrazione non più tossica e riprendere la parola. E per noi questo pezzo è un pezzo fondamentale, il pane e le rose, anche la letteratura che torna in mano alla classe lavoratrice, che è presa in mano dalla classe lavoratrice, che non si fa ventriloquare da altri, ma che racconta in prima persona la sua storia, mentre si prepara a essere quello che chi lo dovrebbe fare non fa, quello che non fa la politica, quello che non fa il capitale, quello che non fa l'imprenditoria, per questo noi saremo tutto.
Certo, allora ci sono diversi panel di discussione letteraria, sono tutti seguiti da interventi che avete chiamato elefanti nella stanza, di che cosa si tratta?
Sì, si tratta, abbiamo deciso di, nei panel più vari appunto, panel internazionali, dai generi letterari, ai territori deindustrializzati, alla poesia, eccetera, abbiamo deciso di collegare a ogni panel un evento che ci collegasse a una lotta in corso, a una vertenza in corso. L'abbiamo chiamato l'elefante nella stanza perché è quello che a volte è la questione aperta che a volte non si vuole vedere, no? Che spesso non si guarda quando si fa letteratura. Invece per noi fare letteratura è anche guardare a quello che sta succedendo.
Cominciamo a vedere un po' il programma, Francesca, a partire quindi da questo pomeriggio, poi diamo anche i riferimenti insomma per chi vi vuole raggiungere in questo fine settimana, qualcosa di quello che c'è ci puoi segnalare, poi sì. Tutto il resto è su insorgiamo.org.
Intanto, oggi dalle 15 appunto avremo un intervento del quarticciolo ribelle collegato al panel dove si scrive Servendo fra i tavoli. Quindi una, diciamo, un intervento in uno dei lavori più poveri, che è quello oggi nella ristorazione, più precarizzati. Ci è piaciuto collegare un intervento di una periferia in lotta. Invece avremo gli stati generali della giustizia climatica a conclusione di un panel a cui teniamo molto, che è quello di scrivere respirando polveri tossiche, che ci collega di nuovo all'Ilva di Taranto. È un collegamento che ci piace perché apparentemente la lotta dell'Ilva di Taranto per chiudere una fabbrica che uccide, che uccide un intero territorio, e la lotta della GKN per mantenere aperta una fabbrica che non si vuole chiudere, sembrano in contraddizione. E invece è una contraddizione solo apparente, perché il lavoro non può e non deve essere in contraddizione con la giustizia climatica. Certo. I diritti sociali e il resto non sono in contraddizione, e quindi il lavoro è anche diritto a una vita bella, e le vertenze esprimono il diritto a una vita bella, e quindi per noi è la stessa lotta. L'anno scorso gli operai hanno fatto un reading da gli operai GKN, da La terra di ferro di Pasquale Pinto, una raccolta di poesie bellissima scritta da un operaio dell'Ilva. Quest'anno avremo invece Raffaele Cataldi, operaio dell'Ilva, che parla a partire dal suo libro Male Sangue, con un reading di Michele Riandino, e di nuovo ci collegheremo col Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti a questa lotta. E alla fine del panel avremo un intervento degli Stati Generali per la Giustizia Climatica, quindi una convergenza dei movimenti ambientalisti dentro la quale anche GKN svolge il suo ruolo.
Sì, sì, l'abbiamo già presentato qui a Radio Popolare in altri spazi, al Giusto Clima ad esempio, poi alle 18 invece ci sarà il corteo dal presidio GKN fino a Campi Bisenzio, e alle 20 si mangia.
È un evento di lotta.
Certo, alle 20 si mangia insieme, e arriviamo alle 22, che cosa succede questa sera?
Alle 22 stasera ci sarà il concerto di Massimo Zamboni, prove tecniche di resurrezione. E avremo anche un elefante, quindi siamo molto felici di avere Massimo Zamboni che si è messo a disposizione di questo evento, e quindi che farà questo concerto in piazza.
Certo.
E poi a chiusura abbiamo un intervento della rete NoDDL. Della rete NoDDL sicurezza.
Guarda, abbiamo ancora solo un minuto, Francesca, purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione a Good Times non è lunghissimo, per raccontare qualcosa di quello che succede domenica 6 aprile. Poi appunto ricordiamo che sul sito insorgiamo.org c'è tutto il programma. Se volessimo raccontare proprio un paio di cose imperdibili.
È tutto imperdibile, sicuramente la riflessione sui territori deindustrializzati, con la presenza di non solo di Alberto Pronetti, che è il direttore del festival e che ha scritto un ultimo romanzo che vi consiglio, Tronca Macchioni, ma di Maurizio Maggiani, un grandissimo scrittore working class, che per noi è davvero un onore avere con noi, e lo coordina Eliana Como della FIOM, quindi anche qui il pane e le rose insieme. E poi io credo che sarà molto bello perché sono tre persone veramente eccellenti, il racconto familiare e l'autobiografia sociale con Anne Poli, l'autrice francese, Claudia Durastanti e Annalisa Romani.
E questo alle 12?
Di non una, alle 12, con un intervento di non una di meno. Uh-huh. E poi ci apriamo anche alla scrittura migrante con Janek Gorica, l'autore di Storia di mia vita, pubblicato per Gassellerio, e Luca Lei Zhang, che è una ricercatrice di letteratura operaia che viene dall'Università di Macao della Cina, uh-huh. E poi anche Matt Jenkins. E su queste scritture migranti attacchiamo un'altra vertenza che per noi è fondamentale, la lotta del Sud Cobas per i lavoratori del tessile e della logistica, che si svolge proprio nel nostro territorio e che appunto ha scoperchiato un sistema anche illecito molto, molto pesante, perché si pensa a volte che i lavoratori stranieri, no, che siano sfruttati nei loro paesi d'origine, e invece poi abbiamo aziende del tessile dove i lavoratori intorno a casa nostra lavorano 7 giorni su 7, 12 ore al giorno, e invece c'è un movimento che si chiama 8x5, che ha, quindi questi sono sicuramente momenti interessanti anche dal punto di vista letterario, perché la scrittura per esempio di Janek Gorica, che scrive come parla da immigrato polacco, è anche dal punto di vista linguistico un elemento molto interessante, io credo. E poi chiudiamo con Lotte comparate GKN Ilva dalle 16, e poi con una presentazione di una serie di progetti nuovi e dalle 17:30 per salutarsi insieme, insomma.
Si può andare anche con la famiglia, ci sono anche attività per bambini e bambine, e tutto il programma è sul sito insorgiamo.org. Grazie mille, grazie a Francesca Di Marco del comitato organizzatore del festival e della società operaia di mutuo soccorso Insorgiamo. Grazie.
Grazie a voi.
E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare Massimo Zamboni.
Madre Madonna degli sciagurati, santa patrona del malaugurio, croce carezzate, malcapitati, sparse corona di ogni durio.
Mamma Madonna degli sciagurati, signora nostra di tutto ciò che è, vergine luce dei diseredati, questo è ciò che sembra non è.
Massimo Zamboni questa sera in concerto al Festival Insorgiamo, Festival di Letteratura Working Class. E andiamo a cambiare argomento, vi avevo detto all'inizio, andiamo a parlare del popolo Sahrawi attraverso uno spettacolo il cui ricavato sarà devoluto all'associazione Karama Solidarietà con il popolo Sahrawi. Allora noi abbiamo in collegamento con noi Anna e Tiziana, cominciamo con Tiziana, ciao Tiziana.
Ciao.
Ciao. Prima cosa che ti chiedo di raccontarci è l'associazione Karama Solidarietà con il popolo Sahrawi. Siete già state ospiti anche di Good Times, però insomma per chi non vi avesse ancora incontrato, chi siete, che cosa fate?
La nostra associazione, come tu dicevi, che è un'associazione di solidarietà con il popolo Sahrawi, e in arabo significa dignità. È nata nel 2012 da un gruppo di volontari che per diversi anni ha collaborato al progetto di accoglienza estiva delle bambine e dei bambini nati in esilio nei campi profughi di Tindouf, nel deserto del Sahara algerino. Questo progetto è nato in Italia a metà degli anni Ottanta per dare loro, a questi bambini, la possibilità di sottrarsi alle terribili estate nel deserto di pietre e sassi dove vivono. Questo deserto è uno dei luoghi più ostili della terra, privi di acqua e vegetazione, con una temperatura che d'estate raggiunge 60 gradi e con frequenti tempeste di sabbia. Il progetto si chiama Piccoli Ambasciatori di Pace, in quanto uno degli scopi delle vacanze estive presso le varie nazioni ospitanti è quello di diffondere la conoscenza della storia e della causa Sahrawi. Mm. Con il tempo Karama è riuscita a creare una rete con altre associazioni, istituzioni a Sesto e anche nei territori vicini, e ha coinvolto famiglie e studenti nella gestione dell'accoglienza dei bambini e delle bambine che abbiamo ospitato qui a Sesto dal 2008 al 2018. L'accoglienza è stata sospesa nel 2018 e a causa della pandemia Covid purtroppo non è più ripresa.
Certo.
Però Karama continua a sostenere il popolo Sahrawi promuovendo incontri nelle scuole, mostre ed eventi cittadini, sostegno ai progetti sanitari, gemellaggio che è nato qualche anno fa e continua, uh-huh, tra una scuola primaria di Sesto e una scuola in uno dei cinque campi profughi. Organizza anche delle visite nei campi Sahrawi, infatti quest'anno a febbraio tre nostri volontari sono stati nei campi, sì, per conoscere le esigenze di questo popolo e per seguire il progetto che abbiamo finanziato per i bambini che soffrono di celiachia. Abbiamo fatto 10 adozioni a distanza, per cui uno di noi è andato per verificare quello che, mm-hmm, che si sta facendo.
Senti, abbiamo citato il popolo Sahrawi diverse volte, però senza dire molto di più, chi sono?
Allora, prima di tutto diciamo che il Sahara occidentale è stata una colonia spagnola fino al 1975. Subito dopo il Marocco e la Mauritania hanno invaso il paese. Quando la Spagna ha lasciato, perché il Sahara occidentale è l'ultima colonia d'Africa, questi due paesi vicini, cioè il Marocco al nord e la Mauritania al sud, l'hanno invaso. Nel 1976, subito dopo, il fronte di liberazione del Polisario ha proclamato la Repubblica Araba Democratica del Sahara Occidentale, che è un membro dell'Unione Africana e che intrattiene relazioni diplomatiche in tutto il mondo. Nel 1979 la Mauritania ha firmato un accordo di pace con il fronte del Polisario, ma il Marocco ha continuato a bombardare perché è interessato alle risorse del sottosuolo, costringendo gran parte della popolazione a fuggire e a rifugiarsi nel deserto algerino vicino a Tindouf. Tindouf è a 1600 km a sud di Algeri.
Mm-hmm. Quindi si tratta, diciamo, di un popolo che è in esilio sostanzialmente.
Sì, un popolo in esilio, certo. Ecco, ma perché è così interessato il Marocco al Sahara occidentale? Mm. Perché nel Sahara occidentale c'è il maggior giacimento di fosfati al mondo. Inoltre, quel tratto di costa che sull'Oceano Atlantico, che è di fronte alle Canarie, è tra i più pescosi del pianeta. Allora, il Sahara occidentale è diviso da nord a sud da tutta una serie di muri. Questo muro è lungo 2700 chilometri, che è stato costruito dal Marocco in pieno deserto. Il muro è presidiato dall'esercito marocchino con postazioni armate, radar, campi minati, per impedire ai Sahrawi di spostarsi dai campi profughi algerini e di tornare nella loro terra. La popolazione, perché non tutti sono riusciti a fuggire e a rifugiarsi in Algeria, c'è una parte di popolazione che è rimasta nel Sahara occidentale. Lì questa popolazione subisce gravi discriminazioni, ingiustizie e violazioni dei diritti umani, come denunciano Amnesty International e altre organizzazioni. Dal 1975, l'anno in cui è scoppiata la guerra tra il Marocco e il Sahara occidentale, ad oggi le innumerevoli risoluzioni dell'ONU non sono servite a ridare al popolo Sahrawi la propria terra, né ad obbligare il Marocco ad accettare il referendum per l'autodeterminazione che è stato elaborato nel 1991 dall'ONU. Il popolo Sahrawi è un popolo pacifico, ma nel novembre del 2000 il Marocco ha rotto il cessate il fuoco perché è entrato al sud del Sahara occidentale, al confine con la Mauritania, con l'obiettivo di espellere le decine di attivisti e attiviste Sahrawi che bloccavano la strada per protestare contro l'occupazione del Marocco e lo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale, perché da lì parte una strada dove loro portano fuori tutto quello che riescono a sfruttare del Sahara occidentale.
Certo, chiarissimo. Grazie mille, grazie Tiziana. E allora io adesso andrei a vedere invece con Anna, che è lì con te, uno spettacolo che ci sarà questa sera alle 20.45 al Salone Pozzi dell'Oratorio San Luigi in piazza Petazzi a Sesto San Giovanni, e che il cui ricavato naturalmente sarà devoluto per i progetti proprio dell'associazione Carama. E allora Anna, benvenuta.
Io sono Anna e sono, oltre che socia di Carama, sono anche parte della compagnia Il Teatro degli Orbitanti di Milano. Siamo una compagnia amatoriale, però è la passione per il teatro che ci caratterizza, e il nostro gruppo fa spettacoli in genere per la raccolta di fondi a scopo sociale. Noi siamo già stati a Sesto San Giovanni in altre occasioni, però questa è un'occasione alla quale noi teniamo particolarmente, appunto perché il ricavato sarà interamente devoluto per i progetti di Carama. Vi dico brevemente di che cosa parla lo spettacolo di sabato sera. Si intitola Conferenza d'amore. È un testo prodotto da una drammaturgia collettiva e rivisitato dalla nostra regista Livia Rosato. Le scene sono frammenti di storie e nascono da improvvisazioni e dal bisogno di parlare d'amore, però dell'amore in tutte le sue accezioni. Infatti la conferenza è solo un contenitore nel quale vengono narrate le difficoltà di costruire, alimentare, definire i rapporti umani, ma anche la bellezza di dare e ricevere amore. Cioè sul palco si avvicinano i personaggi dalle più svariate esperienze di vita, però ogni incontro fa emergere bisogni e contraddizioni. Ogni personaggio attende di essere amato ed ascoltato, che è quello di cui in questo periodo storico sentiamo maggiormente il bisogno. Volevo solo, se è possibile, aggiungere rispetto a quello che ha detto Tiziana, perché mi sembra importante, perché una notizia di qualche giorno fa: Ryanair ha promosso dei pacchetti turistici ad Accra in Marocco, dove si propongono avventure e relax. In realtà Accra si trova nel territorio del Sahara occidentale, occupato illegalmente dal Marocco. Quindi c'è una pubblicità veramente da denunciare, da boicottare rispetto a questi pacchetti che vengono fatti, perché non c'è proprio il rispetto del popolo sahrawi.
Grazie.
Forse l'hai già detto tu, che è sabato sera alle 20.45 al Salone Pozzi dell'Oratorio di Piazza Petazzi a Sesto San Giovanni.
Grazie mille, grazie Anna e grazie anche a Tiziana.
Grazie a voi.
Ed è arrivato il momento per noi di andare a scoprire invece che cosa succede a teatro in questo fine settimana con la nostra Ira Rubini.
Un saluto Elena, un saluto ascoltatori e ascoltatrici di Good Times, ed eccoci al nostro weekend a teatro. E allora vi ricordiamo che ci sono diversi appuntamenti interessanti, per esempio quello con la versione di Neil Simon firmata da Massimiliano Civica, capitolo 2, una commedia dolce amara sulla vita di coppie e sul superamento dei traumi, al Piccolo Teatro Streller, il celebre commediografo americano, in una versione molto molto particolare. Mentre all'Atelier Carlo Colla e figli, fino a domenica, L'Isola del Tesoro, un grande classico dei Colla, in via Montegani 35, ovviamente adatto a grandi e piccini. E ancora a Campo Teatrale rimane in scena fino a domenica l'ultimo lavoro di Alice Redini con Francesca Gemma ed Elena Scaletta, Le Appese. Un allegro spettacolo sul suicidio, anche qui un tema molto molto grave, serio, urgente, affrontato con un sarcasmo drammaturgico di valore. E ancora Elena Bucci, belle bandiere nella lingua, nella spada, al Desidera Teatro Oscar, mentre all'Elfo Puccini continua la rassegna dedicata a Eco di Fondo, in scena fino a quest'oggi Pigmalione. Per la regia di Giacomo Ferraù e Giulia Viana, mentre sempre fino a domenica, in questo caso, La furia delle sirenette, sempre all'Elfo, di Thomas Chiardet, per la regia di Maria Vittoria Bellingeri, due gemelle sirenette in una coreografia molto particolare, interpretata veramente da due sorelle, Lidia Giordano e Barbara Giordano, con Graziano Siressi che fa tutti gli altri personaggi. Al Filodrammatici, ancora in scena fino a domenica, uno dei titoli delle scorse stagioni delle produzioni del Filodrammatici firmate da Bruno Fornasari con Tommaso Madio, Nerds Sintomi. Mentre al Fontana, Never Young, una docu-performance, Dov'è Lolita Oggi, di Francesca Macri, Andrea Trapani, per la regia di Francesco Macri, uno degli appuntamenti dedicati al focus sulle giovani generazioni del Teatro Fontana di Milano. Al Franco Parenti, Tango delle Capinere, ritorna in scena come singolo spettacolo quello che un tempo era parte di una celebre trilogia di Emma Dante con Sabino Civilleri e Emanuela Losicco. Mentre ritorna in scena un altro successo della scorsa stagione, La Sparanoia, atto unico senza feriti gravi purtroppo, di Nicolò Fettarappa, con Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, il ritratto di una generazione. E infine una segnalazione per l'Autof, Il sogno di un uomo ridicolo, il capolavoro di Dostoevskij, nella traduzione di Fausto Malcovati, con la regia di Lorenzo Loris e Mario Sala in scena, ed è tutto per il teatro.
E abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Good Times torna come sempre sabato prossimo dalle 11.30 alle 12. Un caro saluto da Elena Mordiglia. A presto, ciao!